Gli affetti familiari. Diverso da tutti gli altri. Di Elsa Morante. Mio padre viveva la maggior parte del tempo lontano. Veniva a Procida per qualche giorno e poi ripartiva, certe volte rimanendo assente per intere stagioni. A fare la somma dei suoi rari e brevi soggiorni nell'isola, alla fine dell'anno si sarebbe trovato che su 12 mesi egli forse ne aveva passati 2 a Procida, con me. Così io trascorrevo quasi tutti i miei giorni in assoluta solitudine. E questa solitudine, cominciata per me nella prima infanzia, con la partenza del mio balio, Silvestro, mi pareva la mia condizione naturale. Consideravo ogni soggiorno di mio padre sull'isola come una grazia straordinaria da parte di lui, una concessione particolare, della quale ero superbo. Credo che avevo da poco imparato a camminare quando egli mi comperò una barca. E quando avevo circa 6 anni di età, un giorno mi portò al podere, dove la cagna pastora del colono allattava i suoi cuccioli d'un mese perché me ne scegliessi uno. Io scelsi quello che mi pareva il più indiavolato, con gli occhi più simpatici. Si rivelò che era una femmina, e siccome era bianca come la luna, fu chiamata Immacolatella. Quanto al fornirmi di scarpe o di vestiti, mio padre se ne ricordava assai di rado. Nell'estate io non portavo altro indumento che un paio di calzoni coi quali mi tuffavo anche in acqua, lasciando poi che l'aria me li asciugasse addosso. Solo raramente aggiungevo ai calzoni una maglietta di cotone, troppo corta, tutta strappata e slentata. Mio padre, in più di me, possedeva un paio di calzoncini da bagno di tela coloniale. Ma fuori di questo, anche lui, nell'estate, non portava mai altro vestito che dei vecchi pantaloni stinti e una camicia senza più un solo bottone, tutta aperta sul petto. Qualche volta, egli si annodava intorno al collo un fazzolettone a fiorami, di quelli che le contadine comperano al mercato per la messa della domenica. E quello straccio di cotone addosso a lui mi pare il segno d'un primato, una collana di fiori che attesta il vincitore glorioso. Né io né lui non possedevamo nessun cappotto. D'inverno io portavo 2 maglioni, uno sull'altro, e lui sotto un maglione e sopra una giacca di lana a quadri, usata e informe dalle spalle eccessivamente imbottite che aumentavano il prestigio della sua alta statura. L'uso della biancheria sotto i vestiti c'era quasi del tutto sconosciuto. Egli possedeva un orologio da polso, con la cassa d'acciaio e il bracciale, anch'esso di pesante maglia d'acciaio, che segnava anche i secondi, e si poteva portare anche in acqua. Possedeva inoltre una maschera per guardare sott'acqua nuotando, un fucile e un binocolo da marina con cui si potevano distinguere le navi che viaggiavano in alto mare con le figurine dei marinai sul ponte. La mia infanzia è come un paese felice, del quale lui è l'assoluto regnante. Egli era sempre di passaggio, sempre in partenza, ma nei brevi intervalli che trascorreva a Procida, io lo seguivo come un cane. Dovevamo essere una buffa coppia per chi ci incontrava, lui che avanzava risoluto come una vela nel vento, con la sua bionda testa forestiera, le labbra gonfie e gli occhi duri, senza guardare nessuno in faccia. E io che gli tenevo dietro, girando fieramente a destra e a sinistra i miei occhi mori come a dire «Procidani, passa mio padre!» La mia statura a quell'epoca non oltrepassava di molto il metro e i miei capelli neri, ricciuti come quelli di uno zingaro, non avevano mai conosciuto il barbiere. Quando si facevano troppo lunghi, io per non essere creduto una ragazzina me li accorciavo energicamente con le forbici. Soltanto in rare occasioni mi ricordavo di pettinarli. E nella stagione estiva erano sempre incrostati di sale marino. Quasi sempre la nostra coppia era preceduta da Immacolatella, la quale correva avanti, ritornava indietro, annusava tutti i muri, metteva il muso in tutte le porte, salutava tutti. Certe volte, mentre camminavo dietro a mio padre o andavo in barca con lui, cantavo e ricantavo le donne dell'Havana, Tabarén, la Sierra Misteriosa, oppure le canzoni napoletane, per esempio quella che dice «Tu sia canaria, tu sia l'amore», sperando che mio padre ammirasse in cuor suo la mia voce. Lui Non dava segno nemmeno d'udirla. Era sempre taciturno, sbrigativo, ombroso, e mi concedeva a malapena qualche occhiata. Ma era già un grande privilegio per me che la mia compagnia fosse la sola da lui tollerata nell'isola. In barca, lui remava e io sorvegliavo la rotta, seduto a poppa o a cavallo della prua. Certe volte, inebriato da quella felicità divina, mi scatenavo e con una presunzione enorme incominciavo a dare comandi. «Forza, remo destro! Forza col sinistro! Scia!» Ma se lui levava gli occhi a guardarmi, il suo splendore silenzioso mi richiamava alla coscienza della mia piccolezza e mi pareva d'essere un'alice alla presenza d'un grande delfino. La prima ragione della sua supremazia su tutti gli altri stava nella sua differenza, che era il suo più bel mistero. Egli era diverso da tutti gli uomini di Procida, come dire, da tutta la gente che io conoscevo al mondo, e anche, amarezza, da me. Anzitutto, egli primeggiava fra gli isolani per la sua statura, ma questa sua altezza si rivelava solo al paragone, vedendo lui vicino ad altri. Quando stava solo, isolato, appariva quasi piccolo, tanto le sue proporzioni erano graziose. Oltre alla statura, poi, lo distinguevano dagli altri i suoi colori. Il suo corpo, nell'estate, acquistava uno splendore bruno, carezzevole. Imbevendosi del sole, pareva come d'un olio. Ma nella stagione invernale ritornava chiaro, come le perle. E io, che ero sempre scuro in ogni stagione, vedevo in ciò quasi il segno d'una stirpe non terrestre, come se egli fosse fratello del sole e della luna. I suoi capelli, morbidi e lisci, erano di un colore biondo opaco, che si accendeva a certe luci di riflessi preziosi. E sulla nuca, dove erano più corti, quasi rasi, erano proprio d'oro. Infine, i suoi occhi erano d'un turchino violaceo, che somigliava al colore di certi specchi di mare intorbidati dalle nuvole. Quei suoi bei capelli, sempre impolverati e in disordine, gli scendevano a ciocche sulla fronte corrugata, quasi per nascondere con la loro ombra i suoi pensieri. E la sua faccia, che serbava attraverso gli anni il disegno risentito dell'adolescenza, aveva un'espressione chiusa e arrogante. Talvolta passavano sul suo viso dei sorrisi rapidi, selvatici e quasi lusingati, o delle lievi smorfie subdole, ingiuriose, o un malumore inaspettato, senza apparente motivo. Per me, che non potevo attribuire a lui nessun capriccio umano, il suo broncio era maestoso come l'oscurarsi del giorno, indizio certo di eventi misteriosi e importanti, come la storia universale.